Ja imam podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozgova.
Kažu da je Bosna samo država za rođaka i da smo na vrhu liste po odlivu mozaka. Kažu, opet Iran pravi nuklearne bombe, žvaka čisti zube, ali zvaljuje plombe. Kažu, što je babi milo, kojoj se istilo. Kažu, na Jamajci ganđu prodaju na kilo. Kažu, nemoj vode vruć, kod nas tropu ubija. Igrali smo dobro, ali zajebo nas sudija. Kažu ako nema štav, odmah ti ga stave. Da su plavke gluplje nego tuke i brinete. I da opus bude bolji s kašikom vegete. Neće nikad prestat glave da nam pune. Sve dok je ovaca neće falit pune. Spale su nam gaće, zagrizi smo udice. Glave nam u pjesku, nezaštićene guzice.
Kažu da je smak svijeta relativno blizu. I da su nas banke uvukle u krizu. Ne tjeraju na izbore svake dvije godine. A ja glasom za marihuanu. Od Vatikana do Irana, kao da smo juče pali z grana. Od Vatikana do Irana, majmunu je dovoljna banana. Od Vatikana do Irana, kao da smo juče pali z grana. Od Vatikana do Irana, ilegalna je marihuana.
Ci sentiamo anche quest'oggi in diretta su www.radiosonar.net. Per adesso non in diretta Facebook, ma a brevissimo lo saremo. Ci potete seguire sui profili Instagram di radiosonar.net, ma anche sul mio medesimo Criminal Pop, oppure quando sarà riattivata la linea al 338 92 93 376. Fra Nico Calavera, le selezioni in esclusiva per Colpo Grosso di Stato, Back on Air, radiosonar.net.
E dice: los años siguen pasando, pero no se arregla el mundo. Los ricos están más ricos, los pobres son muchos más. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. 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 Nosotros somos imitación cuando son. Es importante mantener esta unión. Más cosas se ganan dentro de una canción. Por medio del baile, por medio del amor. Por suerte la música, el canal de expresión. Usamos armas o usamos el corazón. Y nos llenando el bolsillo de un gigante cabrón. No hay más. Toda la paciencia que tenía. No hay más. Porque ya no creo en tu mentira. No hay más. El tren se cambió de esta vía. No hay más. De más y más y más y más y más.
Dale que dale, bla bla bla. Mentira política. Dale que dale.
parole, bla bla bla, mentira politica. Dentro de la hoguera y no vale la pena,
no vale la pena
vivir sin sentir correr la sangre por tus venas.
Se arden las calaveras, se arden las calaveras.
En el fuego subversivo de los dioses de la semilla
y echa más madera, echa más madera.
La vida se te escapa y tú ni te
enteras. Deja de comerte la cabeza
y así cumplimos condena.
Y él era un hombre, algo calvo y revenido. de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo y así mientras el hombre exista la libertad no perecerá.
Un'offensiva militare contro il cantone siriano di Afrin. Afrin, con Kobane e Jazira, costituisce il Rojava, un territorio abitato in maggioranza da curdi, ma in cui sono presenti anche altre etnie, tra cui arabi, siriaci, armeni, turkmeni e ceceni. Dal 2012 gli abitanti del Rojava si sono dotati di un sistema politico e sociale innovativo, fondato sulla democrazia diretta e le assemblee popolari. Tutte le cariche elettive sono ricoperte congiuntamente da un uomo e una donna e la condizione femminile è migliorata in modo evidente, mentre le donne hanno contribuito anche alla vittoria contro l'ISIS e ricoprono un ruolo centrale in tutte le attività politiche, sociali ed economiche. La sociologa e scrittrice inglese Dilar Dirick è una delle principali studiose e divulgatrici della genealogia, o scienza delle donne, una nuova disciplina di studio e apprendimento che viene insegnata anche nelle accademie organizzate nelle maggiori città del Rojava.
Thus far, even in the last two, three weeks, since the...
Nelle prime settimane di guerra ci sono stati attacchi mirati contro i civili. Abbiamo assistito al bombardamento di un campo di rifugiati dove vivono decine di migliaia di civili e ad attacchi contro zone residenziali, abitazioni e scuole. Sono state mostrate immagini drammatiche come quelle di un gruppo di jihadisti alleati dello Stato turco mentre saccheggiano alcune case. In un altro video estremamente violento abbiamo visto i jihadisti violentare e brutalizzare il corpo di una combattente della milizia di difesa delle donne. Il suo petto è stato amputato e il suo corpo ormai senza vita è stato abusato. Si tratta di una serie di attacchi deliberati contro la popolazione civile e di crimini di guerra avvenuti davanti agli occhi della comunità internazionale. Questa è la mia casa. Ho tre figli piccoli. Non sappiamo cosa vogliono da noi. Arrivano con gli aerei e i soldati. Ma noi non lasceremo mai la nostra terra, i nostri villaggi e la nostra casa.
Qui ci sono padri, madri e bambini. Non dovete avere paura dei loro soldati, delle loro bestie. Non dovete avere paura se ci saranno molti martiri, perché i martiri non muoiono mai. Mi chiamo Amar Moussa. Eravamo a casa nostra. Abbiamo visto arrivare gli aerei. Poi ci hanno bombardato. E siamo stati tutti feriti.
Ad Afrin, come era avvenuto a Kobani nel 2014, quando i combattenti curdi dell'IPG e dell'IPJ erano riusciti a fermare quella che sembrava l'inarrestabile avanzata dell'ISIS, la resistenza popolare riesce a rallentare l'avanzata dell'esercito turco.
È impressionante vedere che decine di migliaia di persone stanno muovendosi verso Afrin da tutto il Rojava per dare il loro supporto. Perfino gli yazidi di Sinjar, la popolazione irachena che nell'agosto del 2014 ha dovuto subire un vero e proprio genocidio da parte dell'ISIS. Perfino loro, specialmente le donne, hanno iniziato una marcia verso Afrin per far sapere alla popolazione che la resistenza di Afrin deve servire a impedire un nuovo genocidio. Sono tutte le differenti comunità etniche e religiose che si stanno mobilitando per la difesa di Afrin. Gente comune, uomini e donne di tutte le età, hanno preso le armi e si sono recati ad Afrin dicendo che non fuggiranno.
In questo contesto colpiscono le parole del presidente turco Erdogan, che non solo afferma di voler completare la liberazione del cantone di Afrin, ma minaccia esplicitamente un attacco contro gli altri due cantoni che formano il Rojava, dove però sono stanziati numerosi militari americani che stanno collaborando con l'IPG e l'IPJ contro lo Stato Islamico. Anche se in Europa e nel resto del mondo gli attentati organizzati dall'ISIS si sono interrotti ed è avvenuto solo dopo l'eroica resistenza del popolo del Rojava e lo smantellamento dello Stato Islamico di Siria ed Iraq, non è stata ancora fatta chiarezza sugli appoggi economici, politici e logistici di cui i militanti dell'ISIS e lo stesso suo leader al-Baghdadi hanno potuto godere a partire dal 2012. Certamente i tagliagole e gli stupratori dell'ISIS sono stati fermati anche dagli uomini e dalle donne delle milizie popolari del Rojava.
Sono le stesse persone che hanno combattuto più di tutti contro l'ISIS. Non si tratta di una coincidenza. Lo hanno fatto contro tutte le difficoltà e gli ostacoli, ancora prima che la coalizione internazionale contro il terrorismo fosse organizzata dagli Stati Uniti. Perché queste persone sono determinate a difendere il proprio progetto sociale e politico e queste persone vogliono essere sicure che il progetto politico che ha consentito di dare rifugio a milioni di profughi della guerra siriana, che ha portato il risveglio della libertà delle donne, ha permesso a differenti comunità di convivere in collaborazione e solidarietà, non finisca in una delle pagine più oscure della storia.
A questo punto sorgono alcune domande. Che cosa è stato veramente realizzato nel Rojava nei pochi anni di libertà e democrazia? Perché in uno dei luoghi più martoriati della terra, i curdi e le altre popolazioni che vivono nel nord della Siria hanno saputo fermare l'ISIS e realizzare un progetto sociale e politico innovativo?
Si tratta di un progetto che è allo stesso tempo multiculturale, multietnico e multireligioso. In questa parte del mondo che è stata caratterizzata dal fondamentalismo religioso, dal nazionalismo, dal militarismo e dalle dittature autoritarie, la gente del Rojava e del nord della Siria ha tentato di trovare un'alternativa democratica organizzando le proprie strutture di governo. Perciò non è un caso che lo Stato Islamico e altre forze jihadiste come al-Nusra abbiano individuato nel Rojava il nemico principale. Per gli stessi motivi questa regione è entrata nel mirino dello Stato turco, perché nel Rojava si è riusciti a creare un'alternativa reale, una società democratica che nasce dal basso e organizzata dagli abitanti del territorio, si basa su valori progressisti ed è laica e tollerante verso tutte le religioni. Inoltre si fonda sul ruolo centrale delle donne.
Yeah.
questo che avete appena ascoltato su radiosonar.net era un estratto video da Rai News 24 che trovate sulla pagina ufficiale della rete Kurdistan Roma. Ieri Kobane, oggi Afrin. La resistenza dei popoli di Afrin dura da più di un mese. Il post ovviamente era di quasi esattamente un mese fa. Le notizie degli ultimi giorni di questo weekend, insomma, dei bombardamenti su ospedali, civili e chi ne ha più ne metta per colpa, causati dallo Stato turco, dall'esercito turco e di Erdogan. Questa mattina va un po' così, insomma, dicevamo, Afrin in questo momento è stata occupata con la violenza dell'esercito militare turco di Erdogan e insomma la risposta in questo momento farà allontanare più di 150.000 civili per evitare un massacro, un genocidio molto più vasto. Dicevamo il post della rete, ve lo rileggiamo, il post della rete Kurdistan romana: la resistenza dei popoli di Afrin dura da più di un mese, carovane da tutto il Rojava, nord della Siria, Aleppo, dal Kurdistan iracheno, combattenti internazionalisti da tutto il mondo si sono uniti ad una nobile resistenza per tutta l'umanità contro il fascismo turco. Le speculazioni imperialiste in Medio Oriente, le distorsioni fanatiche religiose di ISIS e vari gruppi jihadisti appoggiati dallo stesso Erdogan. Spesso l'informazione non ufficiale viene oscurata e censurata, come sta succedendo in questi tempi anche in Italia. Qui un documentario da parte dell'informazione ufficiale, insomma, non potete oscurare il nostro sole. Tant'è che domenica siamo, come avete visto, insomma, ci stanno anche dei video sulla pagina di radiosonar.net della diretta del corteo spontaneo che è avvenuto qui a Roma, insomma, con attiviste e attivisti sia del centro culturale Ararat, ma non solo. Buongiorno Gabriellina, lo sappiamo, lo stiamo per leggere, stiamo cercando dei contatti, perché con chi? Va, ve lo diciamo subito. Cosa sta succedendo? È stato occupato il centro culturale governativo turco. Oggi la Roma Solidale scende in piazza per denunciare il massacro turco nel cantone di Afrin. Stiamo qui per denunciare le connivenze del governo italiano con il terrorista Erdogan. Siamo in via Lancellotti 18, insomma, visto che ci state ascoltando in tanti e tanti, se non avete nulla da fare andate lì, insomma. Ripetiamo, via Lancellotti 18, stiamo cercando audio, un contributo audio da attivisti solidali che sono lì sul posto. Defend Afrin, Break Silence on Afrin, BCC Kurdistan, Terrorist Erdogan sono gli hashtag che potete seguire su Twitter. A me dire BCC è un casino.
Callejón, sabe bien lo que le va a pasar, entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua, lo buscan por ajuste de cuentas y este sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Lo curioso es que antes de morir el León Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban y les dijo: queridos enemigos de siempre, dejo este mundo de dolor, nunca se olviden que echando de la gente va hacia el mar. Van al mar, van al mar, llantador, sufrimiento de un pueblo, se ahoga, se hunde en el mar. Van al mar, llantador, sufrimiento de un pueblo, se ahoga, se hunde en el mar. Lo dijo el león, Manuel Santillán el león, lo dijo el león, viejo peleador de San Telmo, lo dijo el león, Manuel Santillán el león, lo dijo el león.
E va bene, vai, andrà a finire che sarà un po' una puntata così, una puntata un po' monotematica, ma proviamo anche a parlare anche di altro. Intanto continuiamo a parlare di Afrin, visto che non ne parla nessuno, abbiamo questo duro compito, arduo compito di provare a parlarne noi. Ne ha già parlato un po' ieri il buon Moez, insomma il nostro bomber tunisino, ieri ha fatto un po' una bella scarrellata nel Medio Oriente, nell'Africa subsahariana, insomma ha girato un po', è un po' uno zingaro tunisino, va, radiofonicamente parlando. Insomma, cosa succede? Domani è il Newroz, insomma, e poi vi racconteremo anche che cos'è il Newroz. Cosa sta avvenendo? Il 24 marzo è stata lanciata, per il 24 marzo, il Global Day di azioni, la resistenza continua in sostegno ad Afrin per il Rojava. La resistenza nel cantone di Afrin, nella Siria del Nord, entra in una nuova fase che domenica 18 marzo l'esercito turco, il secondo esercito della NATO, per sottolineare un po' l'importanza del peso specifico purtroppo di questo esercito abbastanza infame, con i suoi alleati delle milizie Free Syrian Army, si sono inventati insomma questo nome, ovvero l'esercito libero di libertà, che racchiudono anche resti di Al Qaeda, Jabhat al-Nusra e altre formazioni jihadiste, è riuscita ad entrare nella città senza però prenderne il controllo. L'arabo sono una pippa con l'inglese, figuriamoci con l'arabo. Moez, dovevo venire a fare l'arabo laico con te. L'amministrazione autonoma democratica del cantone di Afrin ha affermato che quelle che si prospettano sono azioni di guerriglia estemporanee. In una dichiarazione diffusa dal co-presidente del consiglio esecutivo di Afrin, Osman Sex Isa, si parla di nuove tattiche per evitare un massacro di civili e per colpire le bande. Le nostre forze sono attive ovunque ad Afrin, infliggeranno colpi dall'esercito di invasione turco e alle bande nelle loro stesse basi. Le nostre forze renderanno ogni luogo per incubo a loro. La resistenza di Afrin continuerà finché ogni centimetro di terra non sarà liberato e il popolo di Afrin potrà tornare alle sue case. Le forze armate curde siriane ribadiscono che non ci siamo ritirati da Afrin. Abbiamo salvaguardato la vita dei civili per evitare nuovi massacri. Lo YPG e GPC sono presenti in tutti i distretti di Afrin e continueranno a lottare. Domenica 18 marzo, appena entrati in città, turchi e jihadisti hanno dato fuoco alle nostre bandiere e distrutto la statua di Kawa, il curdo, il fabbro simbolo della resistenza popolare contro il tiranno Deok, da cui ha origine la tradizione del Newroz e che è una sorta di mito fondativo del popolo curdo. Oltre ad esporre su diversi balconi bandiere turche e siriane, due combattenti Nudem e Muhammad sono stati catturati e decapitati, i loro corpi sono stati appesi in strada. Nella conferenza stampa di domenica viene evidenziato da rappresentanti politici del cantone di Afrin e da comandanti dello YPG e GPG il ruolo complice della Russia, che ha aperto il suo spazio aereo in modo da permettere allo Stato turco di compiere un massacro contro il nostro popolo con tutte le sue armi e ha sacrificato le persone per i suoi interessi. Il silenzio assordante delle istituzioni internazionali è certamente parte del problema e consente ad Erdogan di continuare il suo viaggio assassino, come ribadito nelle parole delle forze resistenze nel cantone rivoluzionario. Massacri e migrazione forzate sono imposti ad Afrin. Centinaia di civili hanno subito ogni tipo di attacco. Questo fatto mostra come questi poteri non abbiano adempiuto alle proprie responsabilità verso il nostro popolo e i nostri combattenti contro ISIS e Erdogan, che diffonde il terrorismo in tutto il mondo. È un attacco congiunto, preparato e sostenuto dalla Russia e dalle forze internazionali. Si tratta non solo di un attacco contro Afrin, bensì contro tutte le popolazioni della Siria e del Nord. Nei giorni scorsi l'Unione Europea, in piena guerra e campagna Ramoscello d'Olivo, ha deciso il finanziamento di nuovi 3 miliardi di euro alla Turchia, per tener fede allo sciagurato accordo per blindare i confini della Fortezza Europa e quindi contenere flussi migratori in terra turca e conseguentemente di non prendere posizione sul massacro di Afrin. Afrin è stata sacrificata ed è il simbolo dell'abbandono delle forze curdo-siriane da parte del mondo occidentale. Le forze democratiche siriane resistono da 2 mesi ad uno dei più importanti eserciti del mondo. L'operazione Ramoscello d'Olivo, nelle parole del sultano Erdogan, sarebbe dovuta dovuto durare qualche giorno, la realtà ovviamente oggi è molto diversa. E quindi insomma ci ascoltiamo ancora un po' di musica e poi magari arriverà qualche contributo dall'occupazione di questa mattina a Roma a sostegno delle popolazioni di Afrin.
Governativo culturale turco, situato in Pien Via Lancellotti 18. Siamo arrivati decine e decine di attivisti e attiviste, sono entrati per un'occupazione momentanea che andasse a denunciare tutte le responsabilità che ha il governo turco e il conseguente alleato italiano nei confronti del genocidio in corso ad Afrin. Afrin è un'esperienza rivoluzionaria per ciò che rappresentava. Afrin rappresentava la connivenza dei popoli e l'unica speranza di pace per il Medio Oriente. L'esercito turco, insieme alle sue milizie jihadiste alleate, fratellisi in armi, al-Nusra, al-Qaeda, dimostrano di aver terrore di questa esperienza governativa e noi in Italia dobbiamo denunciare questa roba qui. E il sistema di repressione messo in atto dalla polizia italiana non ci lascia stupiti, come al solito sono arrivati immediatamente due reparti della Celere e un sacco di uomini in divisa della Digos e no. Noi non ci siamo lasciati intimidire, abbiamo aspettato lì, decisi e convinti che la solidarietà da Afrin sia l'unico mezzo. Il terrorismo turco e il terrorismo jihadista non sono benvenuti in Medio Oriente, che in Italia esiste una comunità solidale con la rivoluzione, solidale con i popoli che negli ultimi 5 anni hanno combattuto ISIS, ufficialmente sostenuti dalla coalizione internazionale, ma che alla prima smacco della Turchia si è ritirata e non ha fatto niente. Abbiamo anche srotolato uno striscione che dice che USA, UE, NATO e Russia sono complici del massacro curdo, perché la Russia, ritirandosi con la base militare che aveva Rojava, ha dato il via libera al porco Erdogan di invadere Afrin. Gli Stati Uniti sono colpevoli di un silenzio assordante nei confronti di un popolo che sta venendo massacrato, civili e campi proprio continuano ad essere bombardati. Unione Europea e NATO anche, sappiamo che la Turchia è il secondo esercito della NATO. Quindi è questo. Questa qua è la settimana chiamata in solidarietà per Afrin, questo è soltanto il primo passo, ne vedrete tutti i giorni. Continuiamo a dichiarare guerra ai guerrafondai, continuiamo a dichiarare guerra agli oppressori. Oggi come ieri, oggi e nella prossima settimana, defenda Afrin, vici Rojava, vici Kurdistan.
Allora, continuiamo dopo il contributo audio, insomma l'occupazione pare che sia stata fatta sciogliere dalla Digos, che salutiamo perché insomma grandi riprese ci hanno fatto questa domenica, una domenica particolare, una domenica diversa. Trovate, vi ripetiamo, i contributi video della giornata di mobilitazione in solidarietà ad Afrin di questa domenica a Roma sulla pagina di radiosonar.net su Facebook. Sempre da wikionlus.com ci ascoltiamo un contributo audio un po' lunghetto, però molto è inutile che diciamo noi un sacco di sciocchezze, ci ascoltiamo Davide Grasso, collaboratore dei Wikiollus e già combattente internazionale dello IPC in Siria del Nord, autore di Evalen, perché sono andato a combattere lo Stato Islamico in Siria. L'audio è a cura dei nostri amici, amiche, fratelli e sorelle di Radio Onda d'Urto, dura 13 minuti, ce l'ascoltiamo tutti insieme.
Kurdistan per alcune riflessioni su quanto è accaduto ad Afrin all'indomani dell'occupazione militare della città nella Siria del Nord. Allora, Antonio, innanzitutto una valutazione su quanto è avvenuto nel silenzio e anche più o meno nell'indifferenza internazionale.
Sì, questo è un elemento di altissima preoccupazione. Allora, c'era una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sul cessate il fuoco in tutta la Siria, ma gli attacchi delle forze armate turche sono continuati tranquillamente, senza che si muovesse foglia, ecco, da questo punto di vista. Il cessate il fuoco è restato solo sulla carta e non c'è nessuna forza, tantomeno l'ONU, che abbia avuto la volontà di far rispettare questa tregua. Al contrario, ad esempio, di quanto è avvenuto quando i curdi hanno liberato Munbij, hanno liberato soprattutto Raqqa dal califfato, eccetera, pagando anche un alto prezzo di sangue da questo punto di vista, non solo i curdi ma le forze siriane composte da circassi e di cristiani ed arabi, ecco. E questo rende ancora di più oggi l'Unione Europea, con la Mogherini, che è insignificante da questo punto di vista, gli Stati Uniti con un personaggio come Trump, la Russia con un altro personaggio come Putin che bada solo ai suoi interessi e al suo successo personale, e le Nazioni Unite completamente esistenti, complici di un genocidio gravissimo. Siamo alla vigilia della strage di Al-Aqsa, all'anniversario della strage di Al-Aqsa. Gli americani hanno giustiziato Ali il chimico proprio per quella strage in cui sono morti 5.000 curdi in una sola mattinata per i bombardamenti con i gas chimici, e oggi si compie un altro genocidio contro un popolo che non aveva attaccato la Turchia, che si trova in Siria e che il regime di Damasco assolutamente ha ignorato, non ha difeso neanche i propri confini. Ecco, questa è la situazione, e dall'adozione di questa risoluzione sono morti centinaia di civili, sono morti anche dei combattenti, valorosi combattenti, dei martiri, che oggi sono dei martiri curdi. E questa è la cosa che più mi rattrista, più che mi fa male, ecco. Oggi in Siria, come diceva qualcuno, c'è una terza guerra mondiale in atto, il mondo sembra guardare da un'altra parte, sembra indifferente. Una terza guerra mondiale perché lì sono coinvolte tutte le grandi potenze e lì ci sono le risorse per il futuro dell'umanità.
Ecco, Antonio, hai elencato alcune grandi potenze. Secondo te c'è una responsabilità maggiore da parte di una di queste superpotenze più delle altre, o c'è un atteggiamento con noi, Antonio, che magari anche per interessi differenti, ma che in questo caso, in questa situazione, sono diventati convergenti e hanno fatto sì che i curdi venissero lasciati, i curdi e non solo, anche il resto della popolazione non curda, certo, che si riconosceva nell'esperienza dell'autogoverno, del confederalismo a Afrin, si trovasse poi sola. cioè ad esempio si nota, si fa anche si mette in evidenza come gli Stati Uniti non abbiano fatto nulla dopo che invece avevano supportato magari logisticamente le milizie dello YPG nella lotta contro l'ISIS. La Russia ha permesso il sorvolo aereo senza far nulla, cioè ecco, sembra che ci siano appunto interessi di potenze che dovrebbero essere posizionate diversamente, che però in questa situazione sono diventate, come si può dire, con appunto una convergenza nel lasciare l'avanzata delle truppe turche e jihadiste verso Afrin. Non so se sono riuscito a farmi capire con la domanda, no? Perché uno dice, ma com'è possibile che essendoci appunto diversi soggetti in campo che sono posizionati diversamente, alla fine tutti abbiano abbandonato i curdi e le milizie che hanno dato un grandissimo, anzi forse sono state determinanti proprio nella sconfitta sul campo dell'ISIS, nella liberazione di Raqqa, ebbene lasciate sole al loro destino.
Ma io faccio questo genere di riflessioni più che disinteresse delle grandi potenze, c'è un interesse recondito, neanche tanto nascosto. Ecco, i russi hanno ritirato i loro uomini da Afrin prima dell'attacco, e quindi un segnale molto preciso, molto marcato, eccetera. Quando Erdogan ha detto noi ci prenderemo oltre Afrin, Munbic, eccetera, gli americani hanno fatto un accordo per la spartizione mettere fuori da Munbic, dove che avevano conquistato loro rispetto all'ISIS, le YPG. E a questo punto, e poi vabbè, Damasco è un governo che si appoggia soltanto sulla Russia e sull'Iran, ecco. Per cui qui ci sono interessi molto corposi, ecco. Intanto di controllo geostrategico dell'area, perché è un'area estremamente interessante, così come è posizionata tra Africa e Asia, primo, e poi c'è il controllo delle risorse, il petrolio, che sarà il combustibile del futuro ancora per un bel po' di anni, il gas, l'acqua dei fiumi Tigri ed Eufrate, e poi c'è tutto il problema annoso dei migranti, ecco, che la Turchia dice ma noi ospitiamo più migranti di qualsiasi altro paese al mondo, che non è vero perché la proporzione deve essere fatta rispetto alla popolazione esistente in quel paese e rispetto all'area che occupa quel paese. Se io faccio un confronto ad esempio con il Kurdistan iracheno, così come ho visto, eccetera, il rapporto era sproporzionato, ma a favore dei curdi iracheni rispetto all'ospitalità dei migranti. Per cui gli interessi, quello che conta sono gli interessi.
Quindi c'è un interesse comune, diciamo così, di superpotenze, magari di posizionate superpotenze, diversamente, certo, ma di liberarsi di questa fastidiosa presenza e questa fastidiosa esperienza rappresentata dal confederalismo democratico.
E non è detto che le cose si terminino qui, perché lì c'è una guerra oggi di Damasco contro gli islamisti, dell'Iran contro Damasco, di Israele contro l'Iran, e poi della Turchia contro i curdi, ma la Turchia ha delle ambizioni molto più pregnanti, ecco, nel senso che non ha fatto mistero di rioccupare quella zona che fu del passato impero ottomano, e si è anche preso un pezzo di Mediterraneo. Quando la piattaforma petrolifera dell'Eni è stata bloccata dalle navi da guerra turche, mica nessuno ha detto niente. Cioè noi viviamo in un mondo fatto di questo genere, in America c'è Trump, in Inghilterra c'è la May, in Russia c'è Putin. Insomma, il mondo in Italia, vabbè, per quel che contiamo, c'era Renzi, e poi l'Unione Europea, che cos'è l'Unione Europea? È niente, è più niente, ecco, non conta assolutamente nulla, non ha potere potere di intervento, ecco, si è affrettata a pagare la seconda rata di 3 miliardi perché la Turchia si tenga i migranti e il suo ruolo è finito lì. Però siamo dei buoni venditori di armi, ecco, noi forniamo gli elicotteri Augusta alla Turchia, gli americani forniscono i bombardieri, i tedeschi forniscono i carri armati Leopard, la Russia ha fatto un contratto molto, molto pregnante con la Turchia per quanto riguarda forniture militari. Questo è il mondo che noi abbiamo davanti. E i dirigenti di questo mondo, che governano questo mondo che abbiamo davanti.
Antonio, hai parlato prima, hai accennato alle mire espansionistiche.
Scusa, ancora una cosa sì. Che mi ero dimenticato da dire. E qui si verifica tutto l'utilizzo strumentale dell'ISIS. L'ISIS ha cambiato casacca, è diventato esercito libero siriano, Al-Qaeda pure, Al-Nusra pure. Hanno occupato Afrin e oggi... l'osservatorio siriano situato a Londra dice che stanno commettendo saccheggi, stanno uccidendo le persone che erano rimaste, eccetera. E sono quelle, le persone sono quelle. La gente è quella, la gentaglia che ha fatto proprio la Turchia, col quale probabilmente aveva anche già un accordo precedente, come testimonio tutta una serie di dati di fatto, è quella. Quindi l'ISIS è stato uno strumento che è andato bene per un certo periodo di tempo e adesso il vero mandante l'ha recuperato a propri fini.
Ecco, ti stavo domandando un'ultima questione, ti stavo ponendo un'ultima questione legata alle mire espansionistiche a cui hai fatto riferimento, no, della Turchia. C'è da temere che non si fermeranno o perlomeno che cerchino di non fermarsi ad Afrin, anche se, come abbiamo appreso, le forze della resistenza sono comunque ancora attive e probabilmente condurranno adesso una resistenza anche attraverso forme di guerriglia, di sabotaggio, insomma, nei confronti degli occupanti. Però ecco, c'è il rischio, è prevedibile che cerchino di andare avanti nell'offensiva e quindi che minaccino anche altre città che sono state...
Sì. Io penso di sì, perché Erdogan da questo punto di vista non ha fatto mistero e del resto l'hanno rivelato anche gli americani, si sono già spartiti in Moon Beach e poi probabilmente toccherà anche altre zone, ha fatto accenno anche vogliamo Kobane e vogliamo arrivare, il loro obiettivo è quello di ricostruire una parvenza di grande potenza regionale occupando delle zone che facevano parte dell'ex impero ottomano, ecco. Io sono convinto comunque di un dato di fatto, che la guerriglia curda non si fermerà, che Kobane è stata la loro Stalingrado per lo Stato turco e che probabilmente Afrin lì sarà veramente il nuovo Vietnam per i turchi, di lì non usciranno più. Io di questo ne sono convinto, o se ne usciranno con le bare, ecco, quindi perché i combattenti curdi sanno combattere, lo hanno dimostrato, sono gli unici che hanno sconfitto l'ISIS e in questo caso li ha fermati soltanto l'aviazione, perché probabilmente avrebbero resistito, poi gli hanno tagliato le forniture di acqua, le forniture di elettricità, eccetera, quindi c'è stato un assedio gravissimo, ecco. Per cui io sono convinto che la resistenza riuscirà da questo punto di vista, sarà una lotta lunga. Del resto quando noi siamo stati nel Kurdistan iracheno, abbiamo incontrato i dirigenti del PAD, loro avevano già presente questo tipo di situazione, hanno detto dopo la sconfitta dell'ISIS la guerra non si fermerà, durerà ancora 7-8 anni e quindi probabilmente... E da questo punto di vista si andrà avanti, ecco. Non ci sarà solo la guerriglia, io questo credo. Ci saranno anche potenze che oggi magari sono alleate che si scontreranno per il controllo di territori. Questo è il futuro di quell'area.
Antonio Oliveri, Rete Kurdistan, grazie per essere stato con noi a risentirci.
bailar la cumbia que te propone. Una maquita linda para esta noche. Se baila suavecito y despreocupado. Solo hay que estar atento a quien baila al lado. Una mirada sola ya es suficiente. Empieza a calentarse todo el ambiente. Que sí que no, parte del juego para este amor. Que me mantiene bailando.
Baila hasta la madrugada,
apretaditos en tu calor.
Baila hasta la madrugada,
para rebalarme por tu cadera sin caer.
Baila hasta la madrugada,
llegó la cumbia y también el sol. Yo me quedo.
Ma come avete potuto sentire, non era Davide Grasso, bensì Antonio Olivieri della rete Kurdistan Italia, che ai microfoni di Radio Onda d'Urto ha fatto insomma tutto un panorama sulla situazione di Afrin e alcune considerazioni personali. Ancora un po' di musica, come state sentendo, a cura di Franico Calavera dei Los Tres Altos e Istituto Italiano di Cumbia, che ormai, come potete capire, è diventato famoso, se la fa con Jovanotti e non viene più. No, in realtà ha svoltato il lavoretto e quindi si sta spaccando il groppone. Purtroppo va così, chissà quando mai potrà tornare on air insieme al sottoscritto e a chi gli va. Insomma, ancora Fran, quindi dagli, musica suona con la cumbia di Franico Calavera.
Llegó la cumbia y también el sol. Yo me quedo bailando.
Baila hasta la madrugada,
apretaditos en tu calor.
Baila hasta la madrugada,
para rebalarme por tu cadera sin caer.
Baila hasta la madrugada.
Llegó la cumbia.
Parece que se me desvanecen los sueños dorados de mi corazón. Cuando te miro, que pasas por mi lado.
E alle ore 11:34 cambiamo argomento, andiamo un po' più sulle notizie generali, sulle cronache da Roma e dintorni. Insomma, seguite la pagina della rete Kurdistan Romana per eventuali nuovi aggiornamenti su Afrin e nuove azioni. Vi ricordiamo l'appuntamento per sabato 24 2024, per chi fosse interessato, il Nevroz 2018 dalla parte di chi resiste. Che cos'è? Insomma, un evento organizzato dal centro Ararat, Rete Kurdistan Romana e Una canzone per il Rojava. Insomma, gli artisti che hanno suonato all'interno del CD che abbiamo presentato in autunno appena scorso, passato del 2017, sempre anche lo Stress Alto, se ci stanno. Insomma, una ricorrenza che amiamo condividere dopo tanti anni di scoperte e di scambi vissuti nel cuore di Roma e il centro Ararat, uno dei pochissimi luoghi d'Europa in cui è possibile festeggiare il nuovo anno e l'inizio della primavera con il fuoco tradizionale curdo. Abbiamo pensato che in questi giorni più che mai sia necessario mantenere questo momento di festa e di ricordo per sentirci tutte e tutti ancora più vicini alle sorelle e ai fratelli che in Siria resistono agli attacchi della Turchia e dei suoi alleati jihadisti. Le notizie bombardamenti nel cantone e nella città di Afrin sono sempre più preoccupanti e la complicità delle potenze europee è sempre più vergognosa. Per questo vi invitiamo a celebrare con noi questo evento per ribadire che Roma è con Afrin come è stata per Kobane, come sarà per ogni villaggio della Confederazione Democratica della Siria del Nord e lotta per la libertà delle donne, la coesistenza pacifica dei popoli e per l'ecologismo sociale. Questa data ci riguarda da vicino per diversi motivi, uno fra tutti l'anniversario per l'eccidio delle fosse ardeatine. Ed è in momenti come questi, attraverso la memoria come ingranaggio collettivo, che si comprende quanto le battaglie dei popoli contro ogni forma di fascismo riguardino l'intera umanità. Interventi di Seda Perinçek, Ahmed, Rete Kurdistan Roma, Staffetta Sanitaria per il Kurdistan, SS Rosarno e rappresentante del KCD. Cena a cura del Centro Sociale e Culturale Ararat, concerto con Deza, Emiliano Hernano, che salutiamo, Baco, poi sembra anche un excursus dei Los Tres Altos in maniera estemporanea, falò tradizionale e danze attorno al fuoco. Stop bombing Kurz, viva la resistenza di Afrin, Bicici Afrin. E va bene, insomma, dopo torniamo anche sugli appuntamenti nostri, ci riguardano molto 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 da vicino. Ancora un po' di Franico.
Te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirte nada. Entonces la emoción... Thank you.
E allora, come abbiamo annunciato sul mio profilo personale di Facebook, torniamo in quello che ci contraddistingue un po' di più, ovvero il cazzeggio, anche se sono cose serie, serie, sono talmente serie quelle di Repubblica che insomma è diventato ormai un giornalaccio anche la versione online. La notizia dell'home page di Repubblica è l'emergenza buche, è tutta un'emergenza, proprio non viene fatta manutenzione. Non viene fatta manutenzione del verde, delle strade, dei mezzi pubblici, licenziamenti ovunque, e poi basta un po' di pioggia, normale pioggia di marzo, e si sfaldano le toppe messe sull'asfalto, perché a Roma non si rifà l'asfalto, si mettono le toppe. Emergenza buche a Roma, quindi, dopo le chiusure, divieto di sosta per le automobili, statevela a casa, fate prima. Si allunga l'elenco delle strade offline limits, come vi pare, e con le nuove piogge si riaprono le voragini appena tappate dalla Salaria alla Prenestina. State a casa, licenziatevi, così non fate più nulla, tanto stiamo al 42esimo parallelo, a breve forse arriverà anche l'estate, anche se sembra che non esistano più le mezze stagioni, figuriamoci quelle intere. Insomma, state a casa. È tornato il piano Marshall, insomma, no? No, perché il piano Marshall ancora deve diventare realtà, lo hanno riesumato anche lui, Marshall. Il progetto antibuche da 17 milioni di euro annunciato dopo la navigata dello scorso febbraio, dalla sindaca Raggi, i municipi e i comandi della polizia locale si arrangiano come possono per garantire la sicurezza stradale, così dopo le chiusure e l'abbassamento dei limiti di velocità a 30 km orari, perché ovunque a Roma oggi devi andare solo a 30 km orari, ci devi mettere 4 giorni per andare da una parte all'altra della città, ovviamente. Da ieri c'è pure il divieto di fermata e parcheggio. State a casa, dovete stare a casa. In questo caso però non per le buche, ma per consentire lavori di manutenzione ordinaria. Perciò fino al prossimo 30 aprile non è consentito parcheggiare in via Tuscolana. O se non volete stare a casa, visto che non potete parcheggiare la macchina, state 3-4 giorni in macchina lungo il raccordo a 30 km orari fissi, che magari bruciate pure la frizione, e forse dopo 3 giorni la frizione è bruciata e le gomme finite, vi hanno riparato le buche sotto casa. Via Padre Reginaldo Giuliani, via Gian Antonio Cavazzi, via Giovanni Marignoli alla Garbatella, insomma Acilia, ecco, uno dei quadranti più disastrati della città, dove per 8 giorni, dal 6 al 14 marzo, era stata disposta già la chiusura di via Acilia. L'unico collegamento per i quartieri Axa, Casal Palocco e Acilia con la via Stienza e la via Cristoforo Colombo, la strada era rimasta sbarrata per consentire lavori di messa in sicurezza, ma solo sulle buche più pericolose ancora oggi è tutto un colabrodo, con i residenti del litorale sempre più esasperati che sono addirittura scesi in piazza sabato mattina chiedendo lo sblocco immediato dei bandi per la manutenzione ordinaria e straordinaria. E delle parole sono passate a fatti, hanno creato un gruppo tappabuchi sovversivi. I tappabuchi sovversivi, secondo me, un noto pornotivo potrebbe essere il loro presidente. Sono nati i tappabuchi sovversivi, insomma. Servono le buche per strada per fare la rivoluzione, che arriva dopo l'amministrazione tarda. Autotassando si hanno già acquistato 800 sacchetti di asfalto e hanno riparato le buche più profonde di via Usellini ad Acilia, via Agostino Chigi a Ostia Antica. Bella Claudio, e buongiorno al Claudio in diretta, insomma, che è arrivato molto mani in tasca, molto molto flow. Va bene, insomma, devi sapere che è nato un nuovo collettivo politico nella zona mia, i tappabuchi sovversivi, capito? Sono quelli che fanno la manutenzione fai da te al posto del Comune di Roma, che si sono anche autotassati, insomma. Attenzione, perché dopo il nuovo collettivo politico dei tappabuchi sovversivi c'è un nuovo esercito in città, dopo gli alpini ad Ostia e insomma e i parà a San Giovanni, perché insomma lo sappiamo, atterrano gli aeroporti elicotteri sopra la Basilica San Giovanni, arrivano i caschi bianchi. Ancora i caschi bianchi, cioè esistono i caschi bianchi, ok? i caschi, attento, attento che caschi. Esatto, c'erano i caschi blu. No, ok, no, ci sono anche i caschi bianchi. Ovvero, cosa è successo? È successo qua, ancora una chiusura ieri, questa volta a San Giovanni, dove i caschi bianchi hanno imposto il divieto di transito causa voragine in via Alghero, via Oristano e piazza Castro Reale. Infine, le piogge delle ultime ore hanno riaperto le buche appena coperte sulla Colatina, via Prenestina, ma chi se ne frega, tanto arrivano i tappabuchi. Insomma, Rocco ne potrebbe essere il loro presidente, no? Il più famoso tappabuchi d'Italia è Rocco Siffredi, no? Vabbè, insomma, le compagne femministe me ne scusino di questa cosa. Insomma, va bene, un po' di musica ancora con Franco Calavera qui oggi in versione cartonato, e dagli è forte. Allora, pensavamo di aver chiuso un po' la parabola, insomma, la storia delle elezioni. Cosa succede? Succede che arriva la nana tutta pepe, tutta bionda, abbastanza molto fascia pure lei, insomma, Giorgia Meloni, insomma, leader dei Fratelli d'Italia, sarà il primo atto di Fratelli d'Italia, ovvero sfiducia Zingaretti. Il leader del Carroccio, ovvero la Lega, Salvini, non ci sono i numeri, la parola torna ai cittadini. Sarà una mozione di sfiducia al presidente Zingaretti, il primo atto del gruppo dei Fratelli d'Italia alla regione Lazio. Lo ha dichiarato in una nota il presidente dei Fratelli d'Italia, la presidente Giorgia Meloni, nel giorno della proclamazione di Nicola Zingaretti presidente. Complimenti ai consiglieri dei Fratelli d'Italia, il primo atto del gruppo nostro sarà alla Pisana, sarà presentare la mozione di sfiducia al presidente Nicola Zingaretti. Il testo verrà sottoposto prima alla condivisione di tutta la coalizione centrodestra. A Meloni fa eco Stefano Parisi: l'iniziativa di Fratelli d'Italia è coerente con le proposte del centrodestra in campagna elettorale e con gli esiti delle consultazioni del 4 marzo. Zingaretti non ha la maggioranza e come forza di opposizione abbiamo il dovere di fare rispettare la volontà degli elettori, riproponendo in consiglio le nostre politiche, e quelle in sede sarà naturale sottoporre a tutti i consiglieri di opposizione la mozione di sfiducia per tornare presto al voto e ridare la parola ai cittadini del Lazio. PD e Zingaretti Ungaretti non hanno i numeri per governare, per questo invito tutta l'opposizione a un atto di coerenza e conseguenza per fare in modo che la parola torni ai cittadini. Per quanto riguarda la Lega, siamo pronti alle dimissioni o a presentare e votare la sfiducia a Zingaretti, così il segretario della Lega e leader del centrodestra Matteo Salvini. Prendo atto con piacere delle parole di Matteo Salvini, fa sapere Sergio Pirozzi, che sposa pubblicamente l'ipotesi da me proposta delle dimissioni dei consiglieri di opposizione alla Regione Lazio. Per Salvini la mia proposta è da discutere come quella di Giorgia Meloni di sfiduciare immediatamente Zingaretti in aula. A prescindere dalle loro valutazioni sulla forma più valida, sulla quale sono aperta un ampio confronto, perché l'unica cosa che conta è dare ai cittadini del Lazio un governo stabile e duratura. Una città sempre più disastrata, che ormai ha varcato una sorta di punto di non ritorno, molto probabilmente con qualsiasi amministrazione siamo arrivati a questo punto. Cosa succede? Consegnate le lettere di licenziamento a 30 lavoratori e lavoratrici della multiservizi. Fassina, Raggi, blocchi tutto, Corsetti, dalla sindaca solo promesse. Sono state inviate le lettere di licenziamento a 30 lavoratori della Roma Multiservizi S.p.A. nella lettera firmata dall'amministratore delegato Rossana Tre, che si comunica appunto la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito del verbale di mancato accordo sottoscritto presso la Regione Lazio in relazione alla procedura di licenziamento collettivo avviata dalla stessa società il 26 settembre 2017. Sin dall'inizio di tale procedura la società ha offerto al fine di ridurre in tutto parte gli esuberi. Multiservizi oggi consegna le lettere di licenziamento e manda a spasso 30 dipendenti. La Raggi sa solo promettere il sole quando piove e la pioggia quando c'è il sole. Questa fatto con i dipendenti della multiservizi, solo belle parole e cattivi fatti, scrive su Twitter il consigliere capitolino del PD Orlando Corsetti. Nonostante le lunghe mobilitazioni e il sostegno al consiglio comunale da chi come Sinistra per Roma e altre forze di minoranza ha cercato con ogni mezzo di richiamare la Giunta Raggi alle proprie responsabilità, è inaccettabile sentire dire alla Giunta Raggi che non vi erano alternative. I sindacati e le loro proposte lo affermano nota Stefano Fassina, esponente di LeU. Ecco le sorprese pasquali della Raggi: 30 dipendenti hanno ricevuto la lettera di licenziamento, i familiari ringraziano la Raggi per la Pasqua serena che certamente non passeranno. Salutiamo l'articolo, meno male che non c'è il nome, perché è stato scritto familiari con la GLI, capito? Familiari, mannaggia a voi. Piazza dei Navigatori, sempre qui a Roma. Cosa succede? Vincono i palazzinari, approvata la nuova delibera, ma è guerra nel Movimento 5 Stelle. La commissione urbanistica approva la delibera che autorizza la costruzione di un nuovo palazzo di 13 piani, 13, in Piazza dei Navigatori, ma non mancano le proteste di sinistra e comitati, che non esitano a parlare dei resa della giunta a Raggi ai costruttori. Scontro anche interno al Movimento 5 Stelle, grazie Claudio per il caffè, con la consigliera la Grancio, che vota no e attacca i colleghi di partito. La commissione urbanistica di Roma Capitale ha approvato oggi la delibera 4497/2018, con la quale la giunta di Virginia Raggi autorizza la costruzione di un nuovo palazzo di 13 piani in Piazza dei Navigatori. Che cazzo ci fate? In cambio della realizzazione di alcune opere di pubblica utilità. Prima, come sempre, facciamo un bel palazzone e poi forse stai bene così. mettendo così la parola fine ad una vicenda che va avanti da più di 10 anni. La convenzione che sta per scadere entro martedì, ovvero oggi, all'Aula Giulio Cesare dovrà approvare la delibera, forse complice anche tempi stretti, per portare a casa quello che per l'assessore all'urbanistica Luca Montuori e per la sindaca è una grande vittoria. Non sono mancate le tensioni all'interno, quindi, del Movimento 5 Stelle. Insomma, scontro interno nel Movimento 5 Stelle, proteste in commissione urbanistica. In particolare la consigliera Cristina Grancio ha votato no al progetto, attaccando i colleghi di partito accusati di non rispettare il programma elettorale. Cosa dobbiamo aspettarci se nemmeno con l'appoggio dei cittadini il Movimento riesce a tenere la barra dritta sul proprio programma? Valuterò se c'è la maggioranza per denunciare la consigliera Cristina Grancio in procura. Per aver dichiarato il falso ha ribattuto il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Pietro Calabrese. Insomma, ormai è tutto un denuncia qui, denuncia là. No, tanto c'hanno un cazzo da fare.
Del morto, ti sembra che quello che cerco sia il solito modo per farlo? Parlo di me, ma di quello che
sento. Insomma, portiamo un articolo così qui in diretta Facebook, ma anche su radiosonar.net ovviamente, di Rossella Marchini, che salutiamo, pubblicato su Dinamo Press, sempre su Piazza dei Navigatori. Una convenzione non rispettata si trasforma in un'altra convenzione molto conveniente per gli inadempienti. L'amministrazione di Roma non riesce oggi a cambiare passo. Si chiama Piazza dei Navigatori, ma la piazza come luogo fisico, simbolico, spazio di socialità non c'è. È sostituita da una rotonda spartitraffico con l'erba incolta che circonda la scultura in bronzo dell'artista Luigi Gheno, alta più di 5 metri. Proprio lì, sulla piazza che non c'è, si affacciano un edificio di vetro e acciaio alto, 10 piani e una piastra commerciale. Si sono potuti costruire in virtù di una convenzione urbanistica stipulata nel 2004 dal sindaco Veltroni per l'attuazione dell'accordo di programma approvato l'anno prima. I privati si impegnavano a realizzare le opere di urbanizzazione previste in cambio della concessione, a realizzare 184.000 metri cubi. Gli impegni presi erano garantiti da polizze e fideiussorie e dagli importi milionari. I cittadini hanno visto nascere quasi subito gli edifici assentiti, hanno invece atteso in vano per anni di vedere la realizzazione del previsto interramento della Colombo, di una vera piazza verde sovrastante per poter unificare due tratti urbani tagliati dalla strada. Neanche l'asilo nido, il campo sportivo per bambini, i negozi di vicinato promessi sono apparsi all'orizzonte. Ovviamente le polizze scadute e mai rinnovate non rappresentavano più una garanzia. Una lunga battaglia è stata portata avanti dagli abitanti del quartiere e dal municipio per ottenere il rispetto della convenzione, chiedendo la risoluzione del contratto in danno dei privati inadempienti con l'acquisizione dei beni da parte dell'amministrazione. Un regalo enorme, insomma, ed evidentemente ritenuto insufficiente da chi si sente padrone della città e la considera come un suo strumento per accumulare rendita. Un nuovo patto oggi Raggi è stato stipulato tra l'amministrazione Raggi e gli imprenditori inadempienti. Con la delibera di cui abbiamo parlato anche prima, l'amministrazione conferma la cessione delle aree e dei diritti edificatori a privati e introduce ulteriori modifiche di destinazione d'uso. Consente la realizzazione di altri 66.760 infinitesimi metri cubi concentrati in un edificio di 13 piani da realizzarsi accanto a quello esistente. Conferma la rinuncia ad esigere i contributi obbligatori per l'ottenimento del permesso di costruire e si concede a privati di realizzare direttamente le opere pubbliche previste, che sarebbero ora salite a un controvalore di 30 milioni di euro. Il caso di Piazza dei Navigatori non è certo un'eccezione. Roma è la capitale delle convenzioni non rispettate. Basta guardare la situazione dei punti verdi qualità, le aree pubbliche affidate in convenzione a privati affinché realizzassero impianti sportivi. In molti di questi sono stati realizzati abusivamente supermercati e ristoranti. Altre sono abbandonate. Cosa farà l'amministrazione? Concederà cubatura anche in questo caso per avere finalmente gli impianti pubblici previsti e gli accordi disattesi? Per non parlare dei 112 piani di zone realizzati, dove l'80% degli onori o oneri di urbanizzazione, scuole, chiese, aree verdi, centri sportivi che era previsto dalla convenzione fossero a carico dei costruttori, non sono mai stati realizzati. Case pagate o affittate a prezzi legalmente maggiorati hanno allacci fognari di fortuna, strade per raggiungere mai completate, illuminazione pubblica inesistente. Insomma, caro Claudio, è sempre più un disastro. Ricordiamolo che anche la storia dei piani di zona era stata denunciata da Asia USB e dalla Federazione del Sociale. Insomma, ci hanno fatto delle belle video inchieste proprio in presa diretta sul campo. Non ci sono le risorse per intervenire. Ecco il mantra che trasforma in leva per sollevare la rendita, come sempre avvenuto, lasciando i cittadini inermi di fronte all'ingiustizia. Si sperava non avvenisse più. Dimostrare sotto le note di Franico Calavera, arriva la rubrica di Accadde Oggi, anche perché è mezzogiorno e 04, il buon Claudio sta aspettando, siamo tutti abbastanza puntuali, un'ora e 25, quindi è per la prima volta è il tempo effettivo, abbiamo meno di 5 minuti a partire da adesso per fare tutta la rubrica Accadde Oggi. Allora, è il compleanno di Ciccio Cavallo, detto Cheval, mister asciugamano da 7 anni a questa parte, ovvero uno dei fondatori di Taranto Attack, anche mister Raffo Biretta, ufficiale di Taranto. Insomma, lo salutiamo, ciao Ciccio, 42 e non sentirli. È il 79esimo giorno dell'anno e oltre a nascere Ciccio Cheval Cavallo di Taranto Attack, la chiesa ricorda Santa Claudia, Santa Alessandra, Santa Misa, San Giovanni, Nepucemo, meno, insomma, lui. Il sole è sorto alle ore 6:13, tramonta alle 18:22, le giornate sono sempre più lunghe, si sta avvicinando l'estate, forse, ma sicuramente la luna è crescente. È la giornata internazionale della felicità. Lo sapevi? Oggi siamo tutti più felici, a me invece me lo del culo. Comunque, è l'equinozio di primavera, esattamente alle ore 16:15 ci sarà l'equinozio, insomma, state va a casa o dentro la macchina, come abbiamo detto prima. A Westminster muore re Enrico IV d'Inghilterra nel 1413, come direbbe il buon Vax di Mille tanto da Biria, morte a tutti i re e le regine. Gli succede poi il figlio Enrico, con cui si sarà riappacificato 6 mesi prima, dopo un'aperta polemica sulla politica nei confronti della Francia. Poi andiamo avanti, per 400 anni non succede quasi più nulla, perché nemmeno quando nel 1800, con una lettera alla Royal Society di Londra, il fisico italiano Alessandro Volta annuncia l'invenzione della pila definendola organo elettrico artificiale. È un po' come l'attrezzo di Bond dei tappabuchi. Siamo sempre lì. Napoleone. Ma magari, guarda, la possiamo fare in diretta Facebook, gireremo un porno insieme tu ed io, va bene. 1815, Napoleone I arriva a Parigi dopo aver ottenuto la sovranità all'isola d'Elba, inizia l'avventura dei 100 giorni. Saltiamo, skippiamo al 1916, viene pubblicata sulla rivista Gli Annali della Fisica la teoria della relatività del fisico Albert Einstein, che si snoda in relatività generale e speciale espressa nella formula E uguale mc2. Insomma, capito? Insomma, oggi tutti fisici, eh? È importante. Nel 1939, abbiamo 3 minuti e basta, non ce la faremo mai, sforeremo. In un incontro con l'ambasciatore italiano in Germania, attolico, il leader nazista, pezzo di merda, Adolf Hitler, dichiara che è improbabile un conflitto con Gran Bretagna e Francia prima di 2 anni, ritenuto il tempo necessario per dotare la Germania di una flotta pari a quella britannica. Nel 1944 è piena attività il Vesuvio, la cui nuova fase eruttiva si è avviata il 18 marzo. Le forti colate laviche hanno raggiunto Cercola, Massa di Somma e San Sebastiano, distruggendo i centri abitati. Andiamo avanti, saltiamo, insomma, arriviamo agli anni 70, in questi giorni, insomma, ne abbiamo sentite tante. 1969, a solo una settimana dal matrimonio di Paul McCartney, convola a nozze un altro componente dei Beatles, John Lennon, che a Gibilterra sposa Yoko Ono. Insomma, e da lì poi c'è un po' il declino, secondo me, dell'artista, no? Nel 1969.
Beh, sicuramente
il declino del gruppo di lui, insomma, eccetera eccetera. Guerra dell'inflazione in Francia, deciso l'incasso anticipato delle tasse, l'aumento delle tariffe ferroviarie e la riduzione dell'IVA sui beni di largo consumo. Era il 1974. Nel 75 il Partito Radicale presenta un referendum abrogativo per le norme del codice Rocco riguardo ai reati di opinione e associazione anche sindacale. 40 anni fa esattamente oggi, nel 1978, le elezioni amministrative vengono vinte dai partiti di centro e di destra, che si aggiudicano 291 seggi. Gli altri 200 vanno all'opposizione composta da socialisti, comunisti e radicali. Andreotti nel 79, 39 anni fa, presenta il suo 5° governo al capo dello Stato italiano, Sandro Pertini. Ne fanno parte 14 democristiani, 4 socialdemocratici e 3 repubblicani. Arriviamo agli anni 80, dai. Nel 1987 viene approvata a tempo di record la commercializzazione della ZT, un farmaco che durante 19 settimane di test è risultato prolungare la vita di alcuni malati di AIDS. È il primo farmaco contro la sindrome da immunodeficienza acquisita. Dopo 75 anni di dominio sudafricano, la Namibia ottiene l'indipendenza. Era il 1990. L'anno successivo, nel 91, Michael Jackson firma un nuovo contratto con la Sony per averlo lo paga 65 milioni di dollari. Dovrà incidere 6 album per i quali riceverà regolarmente le percentuali sulle vendite. Insomma, capito, poraccio. Gli Stati Uniti nel 2003 danno il via all'operazione militare in Iraq contro Saddam Hussein e bombardano Baghdad. Esattamente 15 anni fa, insomma, continua un po' ad oggi i disastri, le guerre nel Medio Oriente, e dintorni ne abbiamo parlato anche questa mattina. Sono nati oggi Nikolai Gogol, drammaturgo, il cappotto, la prospettiva, nel 1809. Nel 1908 Michael Redgrave, attore della collina del disonore, dietro la porta chiusa. Azeglio Vicini, nel 1933, calciatore, allenatore e CT della nazionale italiana, e qui il Bonville ne avrebbe da raccontare tante. Antonio Bassolino, mannaggia a lui, 1947, politico, sindaco di Napoli, presidente della regione Campania, e lo abbiamo visto, insomma, che fine ha fatto poi. Nel 1957 Spike Lee, Teresa Russell. Nel 1957 Slim Jim Phantom, batterista degli Stray Cats. Nel 1961 Isolde Costner, insomma, e chi non se la ricorda. Nel 1975, nel 1980 Sara Felberbaum, attrice nel Principe Abusivo, Il Gioiellino. Oh, e allora, siccome oggi abbiamo parlato, moglie di Daniele De Rossi, Dovrebbe essere moglie del capitano, insomma, di Capitan Futuro, forse. Allora, il proverbio del giorno è quello che abbiamo fatto tutta la mattina fino adesso, mezzogiorno 09, passiamo il microfono e le cuffie al buon Claudio Contini di Original Street Grooves con il proverbio italianissimo. Piace tanto a Salvini, infatti. Le chiacchiere non fanno farina. Buon proseguimento a tutti e a tutti in podcast da questa sera e poi continua il palinsesto con Militant da bere, chi più ne ha più ne ha. Ciao. Oh, il compleanno del San Papier, 13 anni e sentirli tutti, 23 e 24 marzo, 8 band, 4 DJ, 3 palchi e tanti fiumi di birra, sarà un momento di convivio, insomma, me lo stavo scordando, che insomma va così. Buon proseguimento a tutti, ci vediamo venerdì e sabato qui al San Papier, olè.
Un amor de plastico.